Eccoci. Stiamo proseguendo in questa lettura che si rivela di grande interesse. Pagina, non dire che dica le pagine. Cosa fa?
Le trascrizioni sono almeno coerenti con il testo, per quello che sei. Da buon da platonico. Non dentro.
Qui il titolo è Plotino e la dialettica uno molti. Il problema posto da Plotino, come si debba concepire la molteplicità al di fuori dell'uno, va tematizzato ora a partire dalla concezione dell'identità di essere e pensare. Il problema è il seguente: come la molteplicità costituisce una unità? Con il procedere dell'uno nell'essere è posta la prima alterità e quindi la molteplicità. La riflessione raccoglie la molteplicità e la delimita affinché essa non si disperda in ciò che è assolutamente indeterminato. Bravissimo. Di conseguenza la prima molteplicità, più di tutti gli altri esseri che seguono nel dispiegamento dell'essere, è sempre strutturata come un intero esistente in sé dall'unità che in essa prevale. Prevale sempre e comunque l'unità. Perché in effetti, l'unificazione, no? Tutto questo, queste pagine che stiamo leggendo vertono tutte intorno a questo problema qua dell'unificazione. Ma l'unificazione che cos'è? È la concettualizzazione. Il concetto, come dice la parola stessa, non è altro che raccogliere insieme e mantenere, no, degli elementi al fine della conoscenza. No, il concetto è questo.
Un cavio.
Sì, basta prendere, afferrare insieme. Certo. Dunque, il concetto come l'uno, no? A questo punto possiamo porre il concetto come l'uno, a cui tengo adesso. Guardate bene, perché stiamo per costruire una religione,
Non ce ne fossero già abbastanza,
subito smontare. Sulla falsa riga del cristianesimo, perché in effetti il cristianesimo è uno studio, almeno all'inizio, uno studio intorno al linguaggio. E chi ha conto, e qui lo dirà, che le cose procedono dalla parola, non sono per conto loro. Procedono dalla parola. E allora c'è l'uno, cioè il concetto. Senza concetto non si sa che cosa dire né perché. Ma il concetto naturalmente produce il verbo, la parola. La parola che dice. Dicendosi la parola fa esistere le cose. Queste tre istanze in effetti vanno considerati non come sostanze separate, ma come tre momenti dello stesso. Adesso vi farete venire un po' psicologo, ma manca Cesare. Devo mettere un cartone
con Cesare.
Ora, dicevo, abbiamo quindi l'uno, cioè il padre, il figlio e lo spirito, no? Il padre da cui ogni cosa procede, il figlio che è il verbo, è il dire del padre, e il dire del padre produce lo spirito, la psiche, il pensiero, produce le cose, tutto quanto. Questa questo modo di porre la questione non è lontanissimo dal modo in cui è stato posto dalla teologia. La teologia naturalmente considera l'uno come Dio, naturalmente, ma altra questione interessante, ma se non prendessimo le parole di Averroè, no, della doppia verità, c'è una verità per il popolo e una verità per i dotti, i sapienti. La verità per il popolo è fatta di miti, di immagini, di figure retoriche. Ora, padre, figlio, spirito, possiamo benissimo considerarli come figure retoriche, no? Figure retoriche di qualche cosa di strutturale al linguaggio, e cioè il concetto, la parola, e ciò che la parola costruisce, che è esattamente quello che dice anche Agostino, tra l'altro. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione tale per cui tutto ciò che la dottrina ha costruito può essere posto in termini anziché religiosi nell'accezione del corrente del termine, sono termini invece strutturali, e cioè l'uno è Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito come il concetto, la parola che dice è ciò che crea, ciò che produce, e cioè un altro modo di pensare ancora il legem di Katakinos. Dire, padre, dice, il figlio, il ti, no? Il qualcosa, cacati uno stesso rispetto a cui dice, cioè ciò che produce.
Termine concetto, no? Questa questione dell'unificazione. Il concetto unifica perché unifica i molti, perché evidenzia ciò che è comune a questi molti.
No, dico l'induzione di Aristotele.
Mi chiedevo a questo punto come si può collegare questo fatto a quello che stava dicendo. Cioè, al fatto che c'è comunque qualcosa dell'uno in tutto praticamente, no?
Beh, sì, perché è dall'uno.
È come se lo spirito fosse questo qualcosa che il concetto unifica.
Beh, non proprio, perché se teniamo conto che l'uno, no, il padre, è ciò da cui ogni cosa procede, Dio è sempre stato pensato come colui che sa tutto. Cioè ha il concetto universale, è lui che possiede il sapere assoluto, cioè è lui che conosce il concetto di tutto, cioè che unifica, che è in condizione di unificare tutto. Quindi porre il concetto come Dio non è così lontano dal pensiero teologico, anche se sarebbe un'eresia, ma vabbè. Ma meno che
sotto particolare
adesso vediamo,
sta succedendo di tutto, può succedere anche quello.
Quindi ci troviamo di fronte, ecco, dicevo, a questa situazione tale per cui il padre, cioè il concetto, no? È il concetto che funziona da uno, da padre, da incominciamento di tutto, perché senza il concetto, cioè senza questa unificazione, non c'è la possibilità di affermare nulla, di dire nulla, perché non c'è nulla che abbia un significato. Questa cosa naturalmente si dice, non può non dirsi, dicendo si produce tutto quanto. questa è la teologia di Coso, di Agostino, ma non solo, questa è stata ripresa anche da altri. Padre, Figlio, Spirito. Come metafore del funzionamento del linguaggio. Se noi ponessimo la questione in questi termini, potremmo effettivamente costruire una religione che ha però una particolarità: non è fondata sull'ineffabile, perché qui non c'è ineffabile, tutto si dice necessariamente, quindi non c'è ineffabile. E non c'è neanche il paradosso, quello dell'uno e primo, perché qui la trinità non sarebbe nient'altro che la simultaneità di questi tre momenti, ma che sono consustanziali, quindi non c'è nessun paradosso, non più di quanto ci sia nell'uno i molti. I molti sono necessariamente uno, perché sono i molti. E così l'uno. L'uno è fatto di molti. Non c'è più neanche il paradosso e non c'è più l'ineffabile. Ma sarebbe una religione costruita unicamente sull'argomentazione. E potrebbe anche funzionare, perché dopo tutto abbiamo ripreso i termini fondamentali della teologia, ma ricondotti alla questione centrale, che fanno anche loro, guardate bene, non è che non lo facciano, lo fanno, solo che per qualche motivo loro è come se fossero costretti a pensare che l'uno, cioè il Padre, sia necessariamente un Dio. Ora possiamo anche mantenere questa idea del Dio, il Theon, il Dio come concetto, come idea del concetto, che senza il concetto non c'è nulla. In questo senso è Dio, perché da lì procede tutto, perché dal concetto procede tutto necessariamente. Ecco, allora la costruzione di una religione dove ci sono tutti i termini del cristianesimo, ma senza l'ineffabile, senza il paradosso della Trinità, che viene dissolto. E, ma già loro l'hanno risolto il problema della Trinità, in fondo. Sono tre momenti dello stesso. E lo stesso qui è il linguaggio, cioè sono tre momenti nel linguaggio. Io ho messo un quarto d'ora a costruire una religione, ci vuole tanto.
Sei in pratica, se ho capito bene. Il concetto è ciò che consente di dire.
L'unificazione, sì.
Certo, perché non c'è dire senza unificazione.
No.
E il dire produce le cose.
Esattamente.
Ok, capito bene.
Che è quello che dice Agostino, è solo che anziché il concetto lui pone il Dio. Ora si pone un altro problema che riguarda proprio l'ineffabile. Siamo sicuri che non è proprio per via dell'ineffabile che la religione ha avuto tanto successo che ha avuto?
Già. Perché infatti è quello che ci pensavo. Questa religione sarebbe utilizzabile. No. È questo il problema.
Sì. E qui poniamo la questione della fantasia. Se tutto è dicibile, che succede se tutto è visibile, cioè se non c'è più l'ineffabile? Beh, succede intanto, sempre fantasmaticamente parlando, che non posso più pensare che ciò che non dico abbia un valore al di là delle parole, perché comunque ciò che non dico è fatto anche quello di parole. Ma soprattutto l'ineffabile ha la prerogativa di cancellare un problema enorme. Che è una cosa banalissima, e cioè non esiste, non c'è, non si dà in nessun modo un significato univoco. No, come dicevamo, in fondo è tutto qui. Non c'è un significato univoco, perché il significato è un invio, necessariamente, quindi è un via un altro, eccetera. Perché questa è una tragedia?
Nessuno se ne può più appropriare.
Eh?
Nessuno se ne può più appropriare.
Esatto, nessuno se ne può più appropriare e soprattutto toglie la possibilità di determinare univocamente qualche cosa. Quindi di sapere con assoluta certezza che cosa si sta dicendo. Dunque toglie la possibilità di dominare la parola. Se il significato non è univoco, e allora sì che la volontà di potenza si trova nella mala parata. Perché come fa? Ecco dunque la necessità, oltre a ciò che dicevamo prima, la necessità dell'ineffabile. L'ineffabile mantiene questa idea che si dia un significato univoco, perché solo così posso gestire e controllare le cose. No, perché sia pensabile una cosa del genere, cioè che esiste un significato univoco, questo significato deve essere posto fuori dalla parola, fuori dal linguaggio. Solo così è pensabile come un univoco. Se nel linguaggio, essendo significato, è polivoco, direi per definizione,
anche in utilizzare.
Quindi l'ineffabile non è un problema che è sorto e che al quale si è cercato di rimediare, una sorta di impiccio, di inciampo della teologia, è il supporto della teologia, ciò che la fa esistere in quanto tale, teologia, quindi la religione. Ecco perché costruire una religione senza l'ineffabile è impensabile.
Non è più religione.
Eh?
Non è una religione.
Ecco, esattamente.
Più punti.
Sì.
Allora veniamo poi all'essenza della religione, una figura retorica della verità, né più né meno.
Sì, si può anche pensarla così. Anche qui, vedete, qui cita Cotino, vabbè. Dice, lo spirito l'ha quindi pensato come unità o identità nella differenza, è uno molti, è un collato. Nello spirito tutte le cose sono insieme, panta, homo, homo, e tuttavia distinte. Lo spirito è insieme a tutti gli esseri e d'altra parte non insieme, perché ogni essere è una potenza particolare. L'uno in sé garantisce l'unità dello spirito costituendolo come traccia di sé, l'etimologia della parola einai indica questa realtà, no? Questa è la plotina. L'essere stesso è in sé molteplice, il pensiero però costituisce l'unità che è resa possibile dall'uno in sé. Questo uno in sé in effetti non è altro che il concetto, è il concetto che è l'uno in sé. In sé è un'aggiunta, ma è l'uno, è ciò che consente, è ciò che unifica, e unificando consente di pensare, appunto consente, permette il pensiero, che è molteplice. L'uno, dice ancora, l'uno privo di differenza, anche l'uno quello con l'altro, sarebbe l'uno-uno, non l'uno che pareggia, l'uno-uno. L'uno è, perso anch'io, privo di differenza, non ha bisogno di sé medesimo, non cerca nulla, l'autosufficienza dell'uno si fonda sulla sua stessa unità. Quindi l'uno, sotto questo aspetto, non pensa. Ecco, e qui ci troviamo di fronte alla necessità, come accennavo prima, di porre un significato univoco. L'uno, privo di differenza, sarebbe il significato univoco, perché sono i molti che lo rendono polivoco e quindi non più identico a sé. Che è tutto questo paradiso, un paradiso.
E la sua cosa fa?
La sua? Ha ragione, lo spirito potrebbe dire di se stesso: io sono essere, on e imi, poiché on, essere, implica molteplicità, per quanto unificata in sé. Una espressione come io sono essere è adeguata. Nella forma della differenza di soggetto e predicato, essa esprime qualcosa che è intimamente differenziato. Si sentono una differenza, perché loro si rendono conto che la differenza ovviamente non si può togliere, ma va gestita sotto l'uno. Cioè, si attribuisce all'uno, cioè al concetto, delle prerogative che il concetto non ha. Perché il concetto è, sì, certo, è simultaneo, come dicono anche loro, è simultaneo al figlio e allo spirito, cioè al dire e alla produzione, nel senso greco della poiesis, no? Il produrre cose. C'è questa simultaneità, ma
che è successo?
No. Assassino. Anche lì dentro c'era Dio, in questa schifezza qua, giustamente. Cosa stavo dicendo? Ecco. È come se già Agostino, ma poi anche altri, come arrivare anche a cosa, Tommaso siamo nel XIII secolo, quindi quasi 1000 anni dopo Agostino. Un'analisi molto precisa, molto accurata del funzionamento del linguaggio, che hanno dovuto compiere, no, questa analisi, proprio per porre rimedio al fatto che il significato non è univoco. E allora, il significato non è univoco, c'è la molteplicità, ma se noi riusciamo a porre questo concetto come prioritario, che è un po' quello che ho fatto prima, no? Su tutto, cioè sia sulla parola sia sulla poiesis, no? Allora assimiliamo questi due altri elementi al concetto, che diventa il padre, appunto, il padre sia del figlio che dello spirito. Ovviamente tutta questa costruzione che ho fatto, fantastico, nel senso che fu di fantasia, se non c'era bisogno di precisare, no? È falsa perché il significato non è univoco. E quindi parlare di concetto significa, come facevo prima, come fa Agostino, significa porre il concetto come un significato univoco, che è quello che è. Il figlio, la parola, è quella che è. È lo spirito lo stesso. Ma se il significato non è univoco, e allora sono io che ho deciso, ecco che torna a rispondere, come utilizzare queste parole, a seconda di come mi servono.
Cosa che bisogna concretizzare.
Esattamente. Sì. Se questo uno privo di parti significa già che è un significato univoco, cioè non è polivoco. Se questo uno privo di parti dovesse esprimere se stesso, dovrebbe dire ciò che non è, e in questo modo, per essere uno, sarebbe in effetti molteplice. Inoltre, se dicesse io sono questo, esprimendo il predicato questo con una realtà diversa da sé, parlerebbe in modo errato. Se invece esprimesse a proposito di sé una predicazione che gli spetta in modo accidentale, direbbe di sé ancora qualcosa di molteplice, o direbbe sono, o io. Una eventuale autoespressione dell'uno non potrebbe attuarsi nella forma proposizionale di soggetto e predicato, che è proprio delle realtà intrinsecamente differenti, ma solo come ripetizione di ciò che l'uno è. Il soggetto si ripeterebbe nel predicato o si esprimerebbe completamente nel predicato superando la differenza. Vuol dire che questi momenti sono consustanziali, hanno la stessa sostanza, non sono altro. Se il linguaggio rappresenta la realtà a cui si riferisce per come essa è in sé, il predicato est in è, si rivela ingannevole anche in rapporto all'uno, in quanto agaton. Bene, l'uno non può dire io sono, e neppure io sono il bene, perché il predicato esprimerebbe una differenza al suo interno. L'attenzione che hanno per cogliere tutte le possibili differenze all'interno dell'uno, che invece non deve averne per nessun motivo, deve essere univoco. La proposizione io sono il bene sarebbe il risultato di un pensiero di sé che pensa il bene, ossia di un pensiero che in un primo momento si contrappone teoricamente al bene in sé e che poi lo identifica come se medesimo. Di conseguenza, se l'uno deve rimanere tale, il bene in sé, che ha la stessa dignità ontologica dell'uno, va inteso come separato dal pensiero del bene. Poiché l'uno è se stesso in modo indifferenziato e quindi non pensa e non è, l'unico modo adatto a descrivere l'uno è la dialettica negativa. Ciò che non è. Rimane il problema: se io posso dire di qualche cosa ciò che non è, è perché so che cos'è, allora come faccio a dire che non è questo?
In più, se l'uno è privo di parti, come faccio a dire che non è una parte? Mi sto prendendo le parti.
Certo, io posso dire che tu non sei una macchina da scrivere perché so cos'è una macchina da scrivere, e quindi tu non sei una macchina da scrivere. già il termine è sarebbe un'aggiunta, distruggerebbe l'essere uno e l'essere buono e la loro assolutezza. D'altra parte, è anche vero che si può dire è del non uno, ossia dello spirito, solo perché il non uno viene conservato dall'uno e grazie all'uno struttura la sua unità mediante l'atto di pensiero. Cioè posso pensare comunque perché c'è l'uno. E questo non possono eliminarlo in nessun modo, cioè perché c'è il concetto. A causa del pensiero, la molteplicità dello spirito è dappertutto uno. Ciò che distingue l'assoluta unità dell'uno è l'unità dell'essere che pensa a se stesso. Ecco Dio. È soltanto la differenza o alterità come nuova qualità ontologica. L'unità originaria si è scissa, diventa oggetto di sé come essere ed insieme si raccoglie mediante il pensiero in un'unità che mantiene in sé la differenza e al contempo la supera. E poi questo è Hegel. L'idea della teologia è che questo uno, cioè il concetto, produca nel senso della processione, no? Sia il verbo che lo spirito, ma una volta che questi elementi sono apparsi, intanto sono apparsi perché l'uno, il concetto, li ha generati. E qui c'è la differenza sostanziale tra ciò che dicevo prima e la teologia. E cioè l'uno non ha bisogno di nulla. È appunto cosa diciamo,
il relato.
Esattamente, il relato e il significato.
Univoco.
Quello lì. Mi stancano le parole stasera. E il significato univoco. Cosa che è una contraddizione in termini, perché il significato univoco, il significato è un rinvio.
Ma poi tra l'altro siamo sicuri che è univoco perché non è tutte le altre cose.
Sì.
Quindi comunque l'opposto è per negativo.
Sì.
Comincia a sentire l'odore di bruciato.
Stavo per dire, attento a te. Mentre il concetto di cui parlavo prima è non esiste senza il verbo e senza lo spirito, soprattutto senza il verbo, senza la parola, perché il concetto è parola. Per questo già Platone diceva, no, legem ti creatus, no, se non c'è il legem senza il ti. Mentre nella teologia cristiana, e in continuo naturalmente, il legem, cioè il concetto, diventando uno il relato, esiste senza gli altri. Ha una sua esistenza propria, privata e personale.
Un'altra se ci...
Prego, prima. No.
Sto pensando a Cristo, come che doveva diffondere la parola di Dio. Lui era la parola, Cristo.
E sì, infatti si è diffuso.
Se uno pensa veramente a questo povero Cristo, di Cristo, che era un lì in Galilea, ha creato tutte la Roma. Mamma. No, io volevo dire invece che, tra l'altro, soffermando sul suo concetto, si palesa un'altra grande contraddizione del cristianesimo, perché se ci pensa il concetto per antonomasia, tra l'altro avendo la stessa etimologia, è concepimento, il concepimento, che non a caso la religione definisce il miracolo della vita, a cui poi i cattolici difendono strenuamente, no? L'idea che la vita inizia col concepimento, no? Per cui non si può abortire, eccetera. Però la cosa interessante è che il suddetto concepimento, almeno fino a prova contraria, richiede due e ne erano uno.
Quindi il cristianesimo
era così, ne solo uno, perché delle volte
era più duro.
I due fa emergere l'uno, e questo uno di fatto prende vita propria, eccetera eccetera. Peccato che poi il nucleo della teologia cristiana preveda un uno irrelato.
E poi però dicono che quest'uno arriva da altri.
Allora mi veniva in mente la stessa contraddizione che si porta avanti il cristianesimo, ne parlavamo, no? Tra il piacere dell'estasi e poi dover gestire invece il piacere un po' più, ecco, il discorso dell'estasi e tutto il resto. Se davvero pongono un irrelato e poi hanno bisogno però di rappresentarlo, diciamo allegoricamente, in tutto il resto, cioè far vedere che questo uno c'è. Peccato che sia relato. Quindi si pone davvero il problema dell'analogia continua sull'uno, però non vorrei fare. Da cui poi peraltro storicamente vengono fuori poi le cosiddette eresie successive, che sono di complottia, l'uno non possiamo rappresentarlo, se è relato non dobbiamo vederlo, concepirlo, eccetera.
Ma sì, tutte le varie eresie, eccetera, come il manichei, no? Che mantengono le due, che non si unificano, come faceva Platone d'altra parte, il bene e il male non si identificano, rimangono ben separati, il bene sappiamo, l'uno è il bene, il male è il male.
I manichei che arrivavano a suicidarsi, dipenti, perché... che poi è un pilone che, se ci pensa nel cristianesimo, è rimasto, non è viene in mente... quello mi dice Jacopone da Todi, no? Che alla testa muore la muore, allora comincia a spezzare tutto, mandami la febbre, cosa. Oppure i catari. Però voglio dire, il cristianesimo poi nella sua opera mondana ha dovuto tenere assieme le due cose, perché propagandava l'uno, cioè Dio. Farlo è costretto a metterne in relazione. Sto dicendo che non si può comprendere appieno, e quindi c'era questo problema di propaganda, tutto
sì così. Sì sì,
poi per carità conveniente, perché se io vado a dire a uno ma bisogna fare così, però poi non è che lo puoi comprendere appieno, mi tengo io il potere di dirgli cosa fare. Quindi tutto sommato l'uno è relato, è comodo, è utile,
è ciò che dicevamo prima dell'ineffabile, che è necessario, perché è l'ineffabile che alimenta la fede, la credenza, non l'argomentazione, quella non alimenta niente, è solo l'ineffabile, il mistero, quello che sento dentro.
Che apre la via poi all'interpretazione,
ovviamente.
Quindi...
e soprattutto l'esegesi, perché l'interpretazione va fatta da persone che sono qualificate per interpretare, mica qualunque. Anche la Bibbia l'ha messa all'indice fino a quella che hanno dato. Perché non è che si può leggere così, poi non trae tutte le sue conseguenze, no?
Tra l'altro chi interpreta deve già avere un'idea della verità. Essere già guidato da Dio, e non a caso, se ci pensa, Girolamo è stato fatto santo, colui che tradusse la prima Vulgata, no? Sì. È stato bene. Agostino, cioè quasi tutti i dottori della Chiesa sono interpreti della scrittura, perché bisogna attribuire loro il crisma della santità, cioè affermare che dicono il vero. Quindi sì, l'uno è già a posto, quindi è per forza relato. Però uso niente,
ma vedi anche
una
qui
rosso allo schermo.
Porfirio concepisce Dio o l'uno come preessente ed insieme anche come atto puro, che è l'essere stesso secondo gli oracoli cardaici. Ecco la dove arriva tutto quanto dalle religioni cardaiche, lo stesso agire puro, no? Cosicché è lo stesso essere prima dell'ente,
l'agire puro. Dio non è quindi un ente, ma è l'essere in sé che esiste prima di ogni ente e insieme, in quanto essere assoluto, è la causa universale di tutti gli enti. Se l'idea è il fondamento, l'essere di un ente concreto, l'essere dell'uno divino è l'idea dell'ente. L'idea dell'ente che ha Dio è l'ente, diventa l'ente, cioè, tutto corto, come dicono i francesi.
E quindi l'uno è relato, porta necessariamente il discorso a essere teleologico all'uno stesso, cioè avere come fine l'uno medesimo, perché
l'uno è inizio e fine di tutto, certo, tutto torna a lui, è un circolo,
come quelle immagini cristologiche di Ego Sum Alter Domine.
Sì, è la figura dell'uroboro, groboro, non so se avete presente,
sì, perfetto,
esatto, Simone della Terra. Ecco, l'identità o l'eternità di Dio è in sé dinamica, non è statica, poiché Dio è parola e spirito. Nella parola, come principio, ossia grazie alla parola, Dio crea gli enti che non esistono prima della parola. Nella parola Dio trasforma ciò che egli stesso ha concepito già da sempre, come dire, nella realtà temporale. Nell'attuarsi di questa parola, essa sorge dal nulla. Confessiones di Agostino e narrazione in Salmos. Cioè dal nulla, ecco come sorge dal nulla, perché è l'uno, cioè il concetto che naturalmente diventa parola, diventando parola le cose esistono, sono. E dal nulla, dal nulla, quindi dire dal nulla significa un po' tutto e niente, però
come una lente ya che non si rivela, cioè vela di nuovo, una volta che è svelato resta,
qualcosa del genere. E infatti dicono gli teologi che Dio, perché le cose continuino a esistere, deve pensarle continuamente, cioè questo velo deve essere continuamente fatto,
è luce Dio,
esatto,
veramente platonismo per il fuoco.
Lo spirito congiunge la parola con il padre e crea così l'unità del pensiero e dell'amore. Dire che Dio è l'essere coglie tutta la Trinità come unità. Ecco, quindi la Trinità ha la funzione di porre l'unità, di porre l'uno. Anche se Agostino comprende il puro essere di Dio come unità trinitaria, la parola come sapienza o intelligenza e lo spirito come popolo non tematizza nella sua interpretazione di Esodo 3, amore primo, Esodo sum, sum, cioè io so io, no? La riflessività dell'essere è il qui relazionale come l'autentica relazionalità dell'essere in sé per sé. Questo sarà il guadagno essenziale di Meister Eckhart. Ecco, quindi la Trinità come unità, no? Questo lo dice nel trattato su Giovanni l'Evangelista. La Trinità come unità, qui è una bella questione, perché ciò che dicevamo rispetto al tre, è la Trinità che mantiene l'unità, perché mantiene la possibilità di tenere separato l'uno e il due, per cui l'uno non è mai il due e il due non è mai l'uno, ma sono sempre sostanze separate, consustanziali ma separate. Il padre non è il figlio e non è lo spirito, eccetera, cioè il significato di padre è l'uno. Non è mai polivoco, cioè non si confonde mai con il figlio, per niente al mondo. potremmo dire così che nella pensiero teologico questi tre aspetti della cosa, della Trinità, no? Mantengono la stessa sostanza perché sono tre momenti dello stesso. E questa è l'idea della cosa, come si chiama, della teologia. Sono tre momenti dello stesso, cioè del concetto, che si articola in questi tre momenti.
Tra l'altro, si ricorda storicamente la lotta feroce del cristianesimo all'epoca calcedoniano contro i vari nestoriani, copti, eccetera, che ne ponevano in discussione la natura di la sostanza di Cristo, solo umana, solo divina. Fosse stata solo divina si sarebbe confuso al Padre.
Esatto.
Fosse stata solo umana non ci sarebbe stata la processione.
Certo. Sì, la questione della Trinità per il cristianesimo è stata fondamentale, poi la vedremo con i differenziati di Agostino, ma lì si costruisce quel discorso, quel racconto che ipostatizza l'uno attraverso il tre. Ha bisogno del tre l'uno per poter ipostatizzarsi, cosa che in Plotino non era ancora ben chiara, perché in Plotino sappiamo sì ci sono le tre ipostasi, naturalmente l'uno, l'intelletto e l'anima, ciascuna procede dall'uno, no? Ma è come se fossero separate in un certo qual modo. In Plotino non c'è ancora l'idea che questo uno come padre sia il concetto è che tutte le cose siano prodotte dall'anima, dallo spirito, dalla psiche. Per Plotino tutto procede dall'uno semplicemente, è una conseguenza dell'uno.
Cosa mi verrebbe da pensare che, interpretandolo in questi termini, anche i teologi cristiani, se ne conto di fatto, abbiano svolto una loro personale ontologia di numero, fermandosi al tre.
Sì.
Dove che invece non accadeva con nella scuola pitagorica, introduceva anche il 4, avendo noi pensato l'uno sono io, il 2 ciò che non sono io, il 3 sono io che mi vedo contro ciò che non sono, e il 4 è la riunione delle cose. Per loro il 4 non deve esserci,
no,
in un certo senso, perché non posso vedere me stesso che unisce da sé ciò che sono e ciò che non sono.
Sì, se, come probabilmente è per i pitagorici, il 4 in fondo era il pensiero che creava tutte queste cose.
Che intellegge.
Esatto. E allora il 3 diventa un risultato, un prodotto del pensiero, mentre la Trinità è l'uno, la Trinità è Dio. Non può essere il prodotto di altro.
Esatto.
Ma alla base non ci può essere questa questione che occorreva che Cristo fosse in qualche modo collegato a Dio, non fosse semplicemente ritenuto un profeta per il quale.
Cioè, quello si può. In quel periodo.
No. Cioè, il problema fondamentale in quel periodo era proprio questo, era un uomo, un profeta.
Ogni due per tre, in quel periodo in Galilea, insomma, in Israele saltava fuori uno e diceva di essere il Messia,
San Giovanni Battista, perché è come se la questione fosse proprio quella di ricondurre Cristo la sostanza di Dio, questa sostanza.
Dagli.
Per questo hanno fatto questa analisi del linguaggio così accurata, cioè il figlio è il verbo del padre, il concetto, no? Che si dice il padre non può non dirsi perché è già in lui, già è in questo
anche, che si mostra, perché dicendosi si mostra.
E certo, mostrandosi mostra le cose che da quel momento esistono in quanto tale.
È la verità rivelata.
Sì. E loro hanno fatto questa straordinaria analisi del linguaggio, in fondo, anche se entro certi limiti, intendendo che si parte da qualche cosa che loro hanno chiamato, deciso di chiamare Dio, no, ma che venisse messo e pensato come un concetto. Il concetto, dal concetto procede il verbo necessariamente, che però non è un prodotto del concetto. Non procedo dal concetto, è la stessa cosa, perché il concetto è il verbo, e quindi a questo punto ecco le cose dicendosi, no, che il famoso catatinos, cioè si producono, esistono le cose. A questo loro ci sono arrivati, no, perché la parola, lo diceva prima, è la parola che fa esistere le cose. Senza la parola non esisterebbe niente.
Ma non è la mia parola.
Esattamente.
E questa idea è talmente radicata, se ci pensa, che noi non diciamo più verbo, noi diciamo parabola. No, la parola di Dio. Per Antonio.
La parola, certo. Eh sì.
Devono aver insistito molto su questo punto nei secoli di diffusione del
tempo. Lo vedremo.
Infatti che la verità è stata detta.
Eh sì. Dice ancora trascendere e muovere dall'essere temporale, sciogliersi dall'irretimento nel tempo, tornare nell'interiorità per conoscere nell'autocoscienza il fondamento del proprio sé e superare se stessi rivolgendosi a lui. Cioè trascendere non è nient'altro che l'autocoscienza di cui si parla oggi, no? L'autocoscienza si guarda dentro, e ciò equivale in fondo a un salto in ciò che permane. Qui l'azione del salto, che poi riprende ma poco, no? C'è un salto in effetti, come si passa dall'idea che se guardo dentro vedo Dio, alla certezza che ciò che vedo è vero. C'è un salto che viene recuperato dalla fede, ma è un salto esattamente come il salto che c'è in qualunque implicazione, no? Se allora lì, cioè se lo sento dentro è perché c'è Dio, e no, direbbe Aristotele, non è così automatico questo passaggio. Lo decidi tu, va bene, però nell'ottica della storia della salvezza Cristo è il fondamento di questa speranza. In lui si compie la promessa iniziale di Dio espressa nel nome misericordia. Noi speriamo in lui, nel Dio di Abramo. Siamo servi, ma per noi il nostro Signore ha assunto la natura di servo. Per noi mortali, lui, immortale, volle morire, per noi volle mostrare questo esempio di resurrezione. Speriamo quindi di giungere a questi anni stabili, nei quali i giorni non passano con lo scorrere del sole, ma ciò che è rimane così come è, perché è in senso autentico. Questo lo dice, dove lo dice? Nelle narrazioni in Salmos.
Cioè, attendiamo i giorni in cui tutti gli attratti
esattamente
si
rilogeranno.
Siamo servi, ma per il nostro Signore dice, no? Lui ha assunto la natura di servo. Per noi mortali, immortale, volle morire per noi, volle mostrare questo esempio di risurrezione. E da lì che Hegel ha tirato fuori l'anima bella, in fondo colui che si sacrifica per un bene superiore, per il paradiso futuro. perché questa cosa qui era assente prima del cristianesimo, ma anche prima solo quella di Plotino. Se qualcuno si fa servo, non è che avesse un grande rilievo nella società. Lo diventa con Cristo, con Plotino e poi con Cristo, perché lui si è fatto servo di tutti, no? Anche il Papa lo dice, no? Lui è servo di tutti,
servo dei servi,
esattamente. Sì,
quindi se dice fisico proprio come animo della, no? Come se il mio animo della, sì. Se dice fisico identifico con il figlio.
Esatto, sono Dio, perché il figlio è Dio, anche lui è consistenziale. Sì, esattamente.
Siamo fine alla sofferenza.
Soprattutto
è potente come motivazione, certo.
E quando dicono che è la religione degli ultimi, no?
Sì. Va bene.